E rieccoci, questo è il Time Magazine, apriamo la rubrica dedicata ai serial killer, e non soltanto, perché detta così non è nemmeno giusta, è corretta. Diamo il nostro ben trovata alla dottoressa Angela Ganci, buongiorno Angela.
Buongiorno a tutti.
Oggi parliamo di Ted Bundy, il killer, il serial killer delle studentesse sostanzialmente.
Sì, allora intanto in questa rubrica che è sui crimini seriali, che è iniziata la volta scorsa proprio con una panoramica su chi è il serial killer e la sua infanzia. Quindi i serial killer che poi verranno analizzati, vedremo un po' la loro infanzia, il movente, cioè cosa li spinge effettivamente a compiere l'atto omicidiario e il modus operandi, come.
Okay.
Io ho scelto Ted Bundy intanto perché è stato uno dei serial killer più noti all'FBI, che addirittura ha stilato una classifica dei serial killer più pericolosi di tutta l'America, okay, ai tempi ovviamente. Poi perché proprio quando si vuole essere il killer, immediatamente l'immagine dei profiler, dei criminologi va subito a lui, come se proprio il termine serial killer gli si affibbiasse, fosse uno dei primi, per così dire gli antesignano, ecco. E poi perché effettivamente è una storia che ha ispirato molti film, per esempio ecco, Ted Bundy, meno due o tre versioni differenti, che tra l'altro non ho visto uno, quindi ecco, mi colpisce anche perché vedendo le immagini poi hai maggiore contezza. È un film che chiaramente Ted Bundy consiglio,
molto crudo come film,
consiglio di vedere, ovviamente.
Ovviamente se
compagnia.
Avete domande 338-625-2521 per chiedere domande sull'argomento, prosegue.
Esattamente, e di vedere appunto perché crudo, cioè soprattutto diciamo perché questa storia sia l'epilogo della storia, è abbastanza crudo in se stesso. È stato condannato Ted Bundy, fu condannato alla pena capitale, alla sede elettrica, quindi anche lì si sono diciamo sollevati motivi sia morale e ideologico sulla pena di morte, serve non serve tutto quanto. Però io parto dalle origini, parliamo di una storia che inizia la sua vita al 26 novembre del 46, quindi siamo insomma un po' di tempo fa, per concludersi il 20, sempre 26 ritorna, diciamo, e gennaio in questo caso dell'89, lui muore sulla sede elettrica dell'89.
Ok.
La sua vita è una vita ovviamente travagliata, come tutti quanti i serial killer, neanche a dirlo apposta.
È normale, non è che si sveglia un giorno, cioè un trauma di base ci deve essere.
Chi ha seguito, anche per ripetere, però, è una famiglia multiproblematica. In questo caso c'è un segreto che gli forvia la vita, la mente, insomma, lo sconvolge da questo punto di vista. Sua madre non è sposata, ai tempi ovviamente chiaramente questo era anche un problema sociale e culturale,
certo.
E decide di abbandonare il figlio inizialmente, poi ci ripensa e lo cresce come suo fratello, quindi lui sa che sua sorella
in realtà riconosce sua madre come la sorella,
esattamente, e la madre invece è il nonno, la nonna e il nonno, i genitori veri e propri, che li crescono come lo amano, solo che già il nonno ha i suoi problemi, i suoi caratteristiche, il nonno è molto violento e soprattutto era amante della pornografia. La pornografia è uno dei problemi, una delle caratteristiche di Ted Bundy che porta tutta la vita e caratterizza il suo modus operandi. Le sue vittime sono donne, soprattutto, che lui violenta, stupra, uccide ovviamente, e poi su che cadaveri si accanisce sempre con la violenza, quindi è questa un po' diciamo la modalità della sua
che lo rende riconoscibile,
esatto,
nei suoi crimini,
proprio perché ha avuto questa ispirazione, tra virgolette, cioè ispirazione da punto di vista del nonno, certamente con una deviazione che fa leva sulle sue caratteristiche,
certo,
personali, perché non tutti magari si sono avvezzi alla pornografia e arrivano a compiere omicidi, quindi non è che è scusante.
Parliamo di una società dove ormai la pornografia, esatto, è sdoganata, cioè tutti in qualche maniera entrano in contatto con la pornografia.
Ma infatti non può essere una scusante, benché lui poi, chi può andare su YouTube vede l'ultima intervista fatta il giorno prima della condanna a morte definitiva, dove lui invece ovviamente tenta un po' di giustificarsi dicendo che la pornografia l'ha deviato, ma ovviamente sappiamo che non è così, però magari chi lo vede poi deve interpretare,
cioè,
bene
la metà delle
cosa.
Persone che conosco sono assassine praticamente, cioè, né più
praticamente
né meno.
Ecco l'assassino è tra il dire e il fare, c'è di mezzo il mare banalmente, quindi tra l'ideazione e la messa in pratica sotto una serie di barriere che
qual è nel suo caso
posta.
Il passaggio per cui entra in azione la prima volta,
ok, intanto io su un attimo sull'infanzia,
sì,
che fa capire. Lui è sempre stato da addetta, diciamo, dei suoi professori, una persona da una parte violenta,
okay,
dall'altra anche vittima di bullismo. È un po' particolare questo personaggio, perché intanto si vestiva elegantissimo, questo è quello che dicevano i professori, e poi era vittima di bullismo, però anche aggressivo, quindi passava da passività ad aggressività. E era inizialmente un po' scapestrato, non era bravissimo a scuola, però diciamo in qualche modo si passava a difendere dal bullismo. La sua storia inizia con l'incontro con una ragazza, Stephanie Brooks, con una ragazzina ai tempi, che fece qualcosa che lo offese a morte, poi di poi diciamo
da lì parte l'iter,
da lì parte
tutto quanto.
Sì, sì, lo fa innamorare, insomma si stanno insieme come coppia, ma lei lo lascia improvvisamente un giorno all'altro senza spiegazione, non si fa proprio più sentire, lo molla, come diciamo adesso.
Fa quello che adesso si dice il ghosting, cioè letteralmente sparisce senza lasciare traccia.
Sì, la spiegazione perché no? La spiegazione c'è, tanto loro sono di classi sociali diversissime, lei è molto più benestante, soprattutto lei riconosce in lui un nulla facente, comunque non vuole raggiungere obiettivi, perché non brillava per carriera o per
non
ambizioni.
Non vede ambizione, quindi decide di mollarlo.
Perfettamente. Okay. Quindi, straclassista, insomma, guardare il proprio lato. E lui questo è un secondo trauma che si aggiunge al trauma della madre-sorella, insomma. E da quel momento, nella sua mente scatta questo, meno quello che dicono gli annali. Io mi vendicherò facendo innamorare lei di me e soprattutto portando a morte persone che in qualche modo rassomigliano a lei. Il movente. Tutte le donne uccise da lui sono tutte donne che in qualche modo assomigliano a Stephanie Brooks, ovvero capelli mori e riga nel mezzo, è quello che ed è così
la maggior parte delle donne, cioè, in quel periodo storico,
esatto, cioè. però appunto va a uccidere, a catturare solo quelle donne, quello, la sua firma, se si ricorda quello che ho detto l'altra volta, un po' per farsi riconoscere come dicevi tu, ma prima di venire catturato ci sta la prima.
E allora io ti fermerei, sentiamo un disco, così benissimo. Ragioniamo su questo, raccogliamo anche qualche domanda, perché vedo che qualcosa sta arrivando.
Perfetto.
Oggi parliamo di Ted Bundy al Time Magazine con la dottoressa Angela Ganci. I nomadi, io voglio vivere, noi invece per riscontro parliamo di serial killer, vedi un po'. Quindi abbiamo scoperto il motivo che ha mosso Ted Bundy all'uccidere queste donne. Mi chiedono qua, anche se arriviamo già alla fine, come fanno i serial killer a non farsi catturare per anni? Non è che c'è proprio una ricetta.
Io rispondo fra un po'.
Ok.
Arriviamo alla cattura, così, ecco, andiamo.
Come viene catturato Ted Bundy?
Prima della cattura, intanto io vorrei capire come sfugge alla cattura, perché è interessante prima come sfugge e poi come viene catturato. Dicevo, riguardante le donne che cattura, infatti, intanto è caratteristico, quindi chi magari vedrà un film subito lo riconoscerà. Lui si finge disabile, ecco, si vede col gesso, fa finta ovviamente, quindi stimola la pietà, stimola la commozzatezza delle ragazze, e le invita a salire per aiutare, che devo postare delle cose nel cofano della macchina, quindi senso umanitario, e poi le prende, mette in macchina e le porta, insomma, per quello che succede.
Le rapisce tutto il resto. Okay.
Quindi questo già stimola l'aspetto materno. E tutte queste ragazze non riescono mai a sfuggire, tranne ovviamente per quella che lo riconoscerà e andare alla cattura. E un altro aspetto molto importante è che dopo famosa rifiuto da parte di Stephanie Brooks, lui cambia completamente atteggiamento e diventa un uomo modello, si iscrive a giurisprudenza, tra l'altro durante il processo si difenderà da solo, cosa che in America è possibile.
Sì, sì.
E poi fa parte del Partito Repubblicano, quindi considerato molto bene, e soprattutto è un operatore sociale di un'associazione no profit americana che si occupa di prevenzione degli stupri.
Hai capito.
Cioè, quindi insospettabile.
Si crea un alibi perfetto.
Benissimo. Quindi Serachino, lo sappiamo, è bravo ragazzo e poi compie quello. Quindi già questo ti depista tantissimo, se dobbiamo capire la cattura. La gente addirittura dopo la cattura lo difese, dicendo non è possibile.
Non è possibile, non ci credevano.
Ma questo ormai si sa. Il bravo ragazzo e il serial killer sono spesso e volte la faccia della medaglia. Non deve essere brutto, non deve essere cattivo, non deve essere...
Cioè, non è un orco necessariamente.
No, assolutamente. No, l'orco si nasconde dietro la persona più affabile in generale. Ma questo lo vedete anche negli altri serial killer di cui si parlerà in generale. Lo psicopatico è una persona sorridente, affabile, manipolativa. E anche durante il processo non vedremo mai Ted Bundy arrabbiato o triste o pentito. Lo vedremo sempre con quel sorrisino finale dello psicopatico che tutti conosciamo. Lui viene segnalato, cioè non viene segnalato direttamente, vengono segnalate una serie di scomparse improvvise di donne che comunque i cadaveri vengono buttate tutte nel lago, quindi abbiamo un lago, dei laghi sparsi in varie zone, che lui si muove in varie zone, diciamo, americane adesso.
Okay.
Viene segnalato un mostro, tra virgolette, ma non di suo identikit. Lui viene fermato per un altro motivo, succede spessissimo in serial killer, un motivo per cui c'è un posto libero con la macchina, insomma, e lui fugge, quindi... Sfugge ai controlli, ma per un motivo, adesso non ricordo il motivo particolare,
banale, comunque
che non c'entra
con l'assassino.
con l'occasione, dentro la macchina vengono trovate delle armi, lui portava delle manette, dove ovviamente seviziava le sue vittime, e un rompighiaccio, quindi già questo fa. Ma neanche questo era prova indizia. La prova indiziaria è comunque la cattura, avviene tramite riconoscimento da parte di una donna, che in quel momento era sfuggita, uh-huh. Che lo riconosce dalla macchina e viene anche riconosciuto dal fatto che il calco dentario sulle vittime apparteneva a lui, quindi viene sostanzialmente catturato.
Viene beccato, senza ombra di dubbio.
Ma dopo 4 anni, inizia il 74 le sue uccisioni e terminano nel 78 quando viene catturato. Ma per essere processato abbiamo ancora 10 anni di latenza, perché muore nell'89. Nel frattempo lui evade 2 volte, fugge.
La storia è lunghissima.
Insomma, non si fa catturare proprio perché la faccia del bravo ragazzo, uno, fugge dalla carcere perché riesce a manipolare un secondino, a farselo amico. Quindi la manipolazione è sicuramente uno dei motivi per cui non si fa catturare. È incredibile che un
sono
bel ragazzo
a manipolare.
Si a presentarsi
allora,
bene.
Adesso sì. C'è la pubblicità, subito dopo ci racconterai tutto il resto,
esatto,
dei tuoi scritti
finale.
E di tutto quanto. Okay. Ovviamente sempre qui al Time Magazine. Sono le 12:47, siamo arrivati alla fine della storia, quindi c'è la cattura... E alla fine però il processo che dura quasi 10 anni di Ted Bundy.
Sì, appunto la cattura avviene intorno agli anni 80, insomma prima degli anni 80, e lui tenta di fuggire più volte, si difende da solo, tenta di posticipare per quanto possibile una sentenza che però è irrevocabile. Mm. La sentenza irrevocabile è la pena di morte, appunto, come ho detto, che avviene esattamente alle 7:06 del 26 gennaio del 89. Perché? Perché dura 10 minuti, infatti, mm-hmm. Poi dedicato molto alle 7:16. Quello che impressiona è che si è tentato da parte della difesa di posticipare a meno di tre anni la pena di morte, dicendo che nel frattempo Ted Bundy avrebbe confessato gli omicidi. La famiglia delle vittime non ha voluto, cioè la volevano proprio
morto,
completamente
e
morto.
Basta.
E basta. E questo è successo, perché questo nel film si vede. E le parole, qua veramente abbiamo incluso del giudice al momento, anche leggendole, che sono riportate, sono anche la pelle d'oca, dicendo tu sei molto intelligente, ovviamente, potevi usare la tua intelligenza diversamente, potevi diventare un avvocato e interloquire con me, adesso prenditi cura di te stesso, figlio mio, cioè delle cose paternalistiche. E comunque la pena di morte, quella è stata la sua condanna, e tentano di giustificarsi la sera prima. E sulla pena di morte ovviamente ci sarebbe da fare un capitolo sul... effettivamente la famiglia delle vittime ha avuto un risarcimento, anche se le vittime poi ovviamente chiaramente sempre, e le sue ceneri, è stato mm-hmm. cremato in questo senso, sono state sparse sui luoghi più importanti dove le vittime sono state ritrovate, quindi anche simbolicamente una sorta di
chiedere scusa quasi,
sì, e anche diciamo di risarcimento da parte delle vittime, che sono state oltre 23, questo forse dovete dirlo, oltre 23 dichiarate,
ovviamente sono state dichiarate.
E per cui ecco, un serial killer, ho detto l'altra volta che serial killer minimo 2, secondo FBI 3, quindi qua siamo a dei livelli di serialità,
che hanno fatto la storia,
ma nell'arco di 4
di
anni, la prima vittima nel 74, l'ultima nel 78, quindi puoi capire anche
un escursus importante,
quindi proprio era un professionista
dei serial killer.
Si dedicava a tempo pieno a questa attività, da questo punto di vista.
Ovviamente per saperne di più puoi sempre essere contattato in privato, hai scritto anche di serial killer, stiamo vedendo la copertina del libro Angela Ganci, Assassine, storie di straordinaria normalità. E lì c'è una raccolta di tutte queste storie.
Sì, sì, più che altro assassine da un punto di vista femminile, anche le donne sono assassine in maniera, poi vedremo qualche altro serial killer femminile, perché non utilizzano armi, non stupre, non violenza, solitamente non armi, ma più che altro il veleno o altre metodologie, sono anche manipolative.
E ne parleremo nei prossimi
sì, però ecco, sicuramente come anteprima, e questo è Ted Bundy, è uno dei primi, dei più efferati, ma non solo uomini, donne ci sono stati anche italiane.
E ne parleremo in futuro. Bene. Grazie ancora alla dottoressa Angela Ganci,
alla prossima.
Ciao.